Oh no, that's pretty cool.
Siamo a Mirabelle Clano, nell'immensa provincia di Avellino, in un'area che è nota tristemente per il terremoto del 1980, quindi l'Irpinia. Siamo in una tenuta di 9 ettari che ci è stata affidata in gestione da una persona che credeva nel nostro progetto, un progetto che portiamo avanti da circa 8 anni, quasi 8 anni. Io sono Camillo.
Io sono Marco e facciamo parte del Rassegale. Rassegale è un termine dialettale per dire semenzaio, letto caldo.
Sì, noi ci siamo ritrovati in Irpinia nel momento in cui era stata data dal governo una concessione all'ENI per la costruzione di trivelle per gli idrocarburi, e quindi in qualche modo dal governo centrale avevano deciso che questa zona ha vocazione fortemente agricola, con una grossa storia di agricoltura, dovesse diventare uno dei centri energetici nazionali. L'idea nostra era quella di opporsi a questa cosa, ma non nei modi conosciuti, con la protesta, con la creazione solo di un movimento, che comunque è una cosa che abbiamo portato avanti, ma con un segnale che fosse chiaro e anche un po' che potesse dare forza e coraggio ad altre persone qui, quindi cominciare una vera e propria avventura agricola, per dire che se quella è la vocazione di questa terra è giusto che sia quello che si fa. E quindi appunto avevamo pensato a far nascere una fattoria, una piccola comunità agricola, come risposta a questa esigenza nazionale di energia del sottosuolo. E quindi appunto la nostra proposta era: rimaniamo sul suolo e vediamo intanto che cosa esce senza scavare. Principalmente siamo un'azienda agricola che attraverso gli orti e la produzione di olio e attraverso le consegne a domicilio dei piccoli mercatini prova a sostenere tutta quella che è la baracca che abbiamo messo in piedi. Stiamo parlando di 9 ettari di terra, e oltre all'orticoltura ci occupiamo di animali, e stiamo aprendo un settore dedicato all'accoglienza. Quindi proviamo in qualche modo a intraprendere tutti i percorsi possibili all'interno dell'agricoltura, anche perché inizialmente il progetto era composto da 3 persone, adesso siamo 12, compresi i bambini. Tutte le persone che sono coinvolte in questo progetto, quindi 3 nuclei familiari più Marina, che è una ragazza che si è unita al gruppo qualche anno fa, cerchiamo insomma di impegnarci quotidianamente, chi più chi meno, in tutte quelle che sono le attività che, come sapete, insomma la campagna, l'agricoltura diversifica le proprie attività nel corso dell'anno, e quindi cerchiamo di concentrarci un po' tutti insieme quando c'è necessità, come ad esempio nella raccolta delle olive, che ci impegna un mese intero, se non piove, cerchiamo di partecipare tutti. Nella quotidianità diciamo che ognuno di noi prova a gestire un piccolo settore del tutto e portarlo avanti.
L'idea è quella comunque di mantenere una forte identità agricola e poi accostare a questa forte identità agricola tutto il discorso dell'accoglienza, che va dalla fattoria didattica o semplici convenzioni con le scuole per realizzare progetti eccetera. Però noi battiamo molto su questo tema, cioè dobbiamo passare per delle licenze che si chiamano licenza agrituristica o fattoria didattica, ma l'importante è avere una forte identità agricola, perché sennò si fa l'errore di, se si fa l'errore di concentrarsi troppo su accoglienza, però se, avendo una base debole agricola, penso che poi il discorso un po' sfuma. Per me è importante avere una forte identità agricola, nel senso che mettiamo a tavola veramente quello che si produce, e i laboratori o tutto quello che verrà con l'accoglienza si fanno perché c'è un senso, cioè dare un senso a tutto quello che si fa in fattoria.
Dal punto di vista economico, la nostra avventura ovviamente ci pone continuamente di fronte a nuove sfide. Come abbiamo detto anche prima, eravamo partiti giovani, carichi e pochi, e quello che facevamo bastava a sfamare le nostre esigenze, se così possiamo dire. Poi ovviamente con l'allargarsi delle famiglie, con le crisi economiche vissute negli ultimi anni, sicuramente c'è qualche difficoltà in più. Io penso che il più grosso limite rispetto alla tenuta economica di un'azienda agricola sia la burocrazia, il numero di certificazioni, carte, documenti. Siamo passati per il biologico, per la certificazione biologica, anche con l'idea di avere un minimo di riscontro. Pensavamo stupidamente che iscriversi a un sistema di certificazione biologica significasse in qualche modo avere delle analisi costanti dei prodotti, del terreno, dell'acqua. Invece non sono mai venuti a fare nessuna analisi, non sono mai venuti a fare nessun controllo se non sulla burocrazia, sulle carte, ed era solo una spesa, quindi è una spesa in più che in qualche modo ci limitava ulteriormente rispetto a quello che era il nostro quadro economico, e che abbiamo deciso di lasciare da parte, insomma, e certificarci in maniera diretta con le persone, con il cliente, con chi arriva in fattoria e vuole, insomma, acquistare i nostri prodotti. Penso che quello sia il fattore un po' più che più pesa sull'economia di qualsiasi realtà agricola che non abbia i numeri elevati, che non sia una monocultura, insomma, che non sia una grande azienda.
Attualmente la fattoria si sostiene con l'agricoltura. Fondamentalmente non abbiamo debiti e campiamo dignitosamente, ma ci rendiamo conto che non si generano gli introiti tali da sostenere 4 nuclei familiari. Fondamentalmente adesso viviamo bene, copriamo tutte le spese, ti ripeto, non abbiamo situazioni debitorie con nessuno, e questa è già una grande cosa, ma ci rendiamo conto che in futuro per generare più introiti dobbiamo un attimo aprire questa parentesi dell'accoglienza, anche perché poi volendo implementare la parte agricola e dire sì, facciamo solo questo, significa tanto tanto lavoro in più, e significa far diventare una passione un lavoro, e quindi diventa molto molto poi complicato da gestire, perché per noi, cioè, la terra è una passione, quindi adesso lo facciamo, ci piace fare quello che stiamo facendo, ma ci rendiamo anche conto che generare poi reddito per 4 nuclei familiari solo con le consegne a domicilio o con l'olio o con la zootecnia, vendita di carne eccetera, non è possibile. Quindi dobbiamo allargare il cerchio all'accoglienza, anche perché poi, io lo dico sempre, non è che possiamo zappare l'insalata per 40 famiglie fino a 60 anni. Io la voglio zappare l'insalata fino a quando faccio vecchio, però per me...
Conosciamo altre realtà simili alla nostra in zona, siamo in contatto con loro e cerchiamo di avere sempre uno scambio sia di prodotti, sia di informazioni, di conoscenze, di contatti, e stiamo in questo momento, è partita, diciamo, una macchina che vuole provare a creare un piccolo nodo irpino all'interno di tante reti contadine che funzionano in Italia, nonostante appunto gli ultimi 2 anni siano stati anche per i movimenti un po' difficili.
Sarebbe bello domani che il Rassegale diventi un punto di riferimento, ma non solo per cambiare le pratiche, pure per avere punti di vista diversi, per fare la voce, per avere voce in capitolo su un certo tipo di agricoltura che non ha più senso. Quella di produrre cereali per la grande distribuzione, soprattutto in un territorio come questo. Vorremmo avere la possibilità di dire: guarda, hai prodotto 50 quintali di grano, benissimo, li hai venduti a 20 euro, quanto hai guadagnato? 1000 euro. Io faccio gli stessi soldi con un terzo del terreno.
Come fa la gallina?
Co, 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 co.
Come fa il gattino?
Miau.
Come fa il trattore? Come fa il carrello? Come fa il carrello? E come fa il cavallo? Il cavallo come fa?
Ma c'è uno clandestino, ci è venuto a pia dentro casa. Non l'abbiamo scelto. No, scherzo, è una battuta che io dico sempre, racconto tra di noi quando siamo insieme, raccontiamo i nostri passati, e io racconto di Genuino Clandestino, di quello che è stato per me, perché l'ho conosciuto in Umbria, studiavo in Umbria e l'ho conosciuto in Umbria, e sono arrivato a Napoli all'incontro nazionale del 2011 dall'Umbria, portando l'olio d'oliva che avevo raccolto là. E poi un po' la pandemia, un po' mi è sembrato che sia svanito un po' tutto, e poi alla fine c'è arrivato in casa all'improvviso qualche sabato fa, e sono piacevolmente sorpreso della ripartenza del movimento.
Personalmente credo che quella di unirsi a un movimento come Genuino Clandestino sia un'esigenza per una realtà come la nostra, che è arrivata, come diceva Marco, col tempo. Avevamo prima bisogno di costruirci una casa, di costruire un progetto per poterlo poi condividere.
Io ho rinunciato a un paesaggio salubre, nel senso che prima di atterrare letteralmente in Irpinia pensavo di voler vivere e cercare la terra in un posto più salubre. Parlo di salubrità intesa come fiumi puliti, boschi incontaminati e grosse superfici di aree boschive, zone protette, parchi.
Ma se c'è qualcosa a cui in qualche modo ho rinunciato per abbracciare questo progetto, è stato sicuramente il fatto di doversi in qualche modo fermare, di scegliere il luogo che in quel momento diventava un luogo fisso e che, appunto, parlando di agricoltura, diventava un luogo fisso, quotidiano, tutte le settimane. Soprattutto all'inizio non c'era neanche troppo tempo per una piccola vacanza. Io ero molto abituato a girare prima di, appunto, di lanciarmi in questo progetto. Lavoricchiavo per la cooperazione internazionale e quindi ero abituato agli spostamenti, a conoscere culture diverse, a conoscere un po' il mondo. Se questa è stata una rinuncia, da un'altra parte è stata anche forse la scelta per me più importante, perché ho capito che tutto ciò che la cooperazione mi aveva insegnato dovevo in qualche modo riportarlo a casa.
Poi nel quotidiano quello che non ci piace fare sono raccogliere i fagiolini, raccogliere i broccoli o cime di rapa o friarielli, perché poi quando facciamo le cassette ognuno c'ha il suo nome e ci scervelliamo anche a capire come si chiamano gli ortaggi. Però raccogliere i friarielli sotto l'acqua, non ci piace fare i cantieri tre volte, montare, smontare recinti, cambiare prospettive, idee e quindi ritornare sullo stesso cantiere anche 3, 4, 5 volte nel corso degli anni.